Ah, vedo anche Arturo Minervini, il vice direttore di Tutto Napoli. Ciao Arturo.
Ciao Marco, buon pomeriggio.
Dove sei in questo momento? Raccontaci.
Vi abbiamo portato proprio nella piazza principale di Napoli, piazza del Plebiscito, primo giorno della fase 2, chiaramente mascherina obbligatoria qui in Campania, e come puoi vedere in realtà poi la piazza è praticamente deserta, ci sono pochissime persone, ci sono diversi esponenti delle forze dell'ordine,
abbiamo visto passare adesso, sì.
Carabinieri. Quindi la situazione è abbastanza tranquilla. Io se sposto la videocamera posso anche farvi vedere, no, però faccio guai, ecco, faccio così, mi sposto io. Questo è il lato mare, anche verso il mare situazione abbastanza tranquilla, c'è solo qualcuno.
Prova
che
a mettere, Arturo, prova a mettere in orizzontale, è possibile, forse riusciamo a avere un'inquadratura. Oh, ecco, così è più bella, più larga, ti vedo meglio. Ok, sì, si vede molto bene adesso la piazza.
Lo saluto.
Sì, sì, c'è Gianni Di Marzio, sì, che vede la sua Napoli. Gianni, queste immagini qua, vedi, c'è pochissima gente.
Sì, sì, vedi? Tra l'altro Piazza Plebiscito non è mai stata una piazza molto, secondo me, frequentata dai napoletani. Arturo lo sa benissimo, Piazza Plebiscito ci poteva essere un ammassamento di gente con un concerto di Gigi D'Alessio, per intenderci, ma altrimenti i napoletani preferiscono un po' più il mare, via Caracciolo, ecco, lì può darsi ci sia un po' di gente, ma non credo, perché si sono comportati
molto
no,
bene.
Devo dire la verità, io poi ho fatto il percorso per arrivare, tutto molto tranquillo. Stamattina abbiamo visto qualche immagine solo alla Cumana, che c'era un po' di affollamento, ma lì nei mezzi pubblici credo che sia normale nelle grandi
città. Infatti ti volevo chiedere questo, Arturo, la situazione dei mezzi pubblici, perché oggi da Roma ci hanno raccontato che ad esempio pochissime persone li hanno utilizzate. Dario Marchetti ci ha fatto vedere negli autobus viaggiavano pochissime persone. Situazione Napoli?
Beh, qui la situazione era tranquilla per quanto riguarda l'aspetto degli autobus, c'è stato solo un po' di assembramento stamattina alla Cumana, okay, che è una zona molto delicata, molto trafficata, lì c'è stato un momento in cui tante persone si sono trovate allo stesso momento. Io credo che bisogna anche abituarsi un attimino alle nuove regole, ai nuovi ritmi probabilmente che dovremmo assumere in questa fase 2. Io ho transitato poco fa invece di fronte alla fermata Toledo della metropolitana, che è una delle più trafficate solitamente, e lì era tutto tranquillo, quindi credo che la situazione sia rientrata.
Bene, bene, bene. Rimani un altro po' con noi, Arturo, perché c'è una cosa che ti voglio chiedere. Intanto vado da Gianni. Gianni, mi rispondi a quel quesito Pogba Tonali e lo chiudiamo, proprio per essere precisi? Che è successo? Sono caduti, li riprendiamo, dai. 331-8200-213 per le vostre domande. Quindi ci facciamo. Ah, poi qui c'è il discorso del vaccino. Guarda, ci ritorniamo sul discorso del vaccino. Abbiamo letto anche oggi qualche indicazioni derivante dal vaccino coronavirus. Funzionano gli anticorpi del vaccino italiano? Leggo da ansa.it. Funzionano gli anticorpi generali nei topi dal vaccino italiano dell'azienda Takis. Lo indicano i test eseguiti nel laboratorio dell'Istituto Spallanzani, lo ha detto all'ANSA l'amministratore delegato Luigi Aursicchio. È il livello più avanzato finora raggiunto nella sperimentazione di un candidato vaccino nato in Italia, ma i test sull'uomo sono previsti comunque dopo l'estate, quindi poi ci torneremo su questa cosa con un approfondimento, diciamo, più avanti. Dunque, allora, vediamo un po'. C'è Gianni Di Marzio? C'è Gianni con noi?
Sì, allora, io ci sono.
Bene.
Sì.
C'è anche Luca Marelli. Ciao Luca, ben trovato.
Ciao a tutti.
Allora, io vi sento, ma poi vado avanti. Non so se c'è Arturo Minervini da Napoli direttamente.
Io ci sono.
Allora, chiedo a Gianni, mi concludi quel discorso, perché poi voglio entrare
sì,
su una...
Vai. In effetti questo tipo di giocatore, Tonali, che secondo me è un giovane molto interessante, classico playmaker, tecnicamente bravo, riesce ad accorciare bene, a far partire già dalla fase difensiva con una buona circolazione di gioco, ha un buon calcio sia sul corto che sul lungo, ha un'ampiezza di gioco come visione mentale, per cui ritengo che sia l'Inter che la Juventus hanno bisogno di questo tipo di giocatore, se è vero, come io credo che sia vero, che Pjanic possa andare via, e sostituirlo secondo me con Betancourt in quel ruolo non è proprio il Tonali. Betancourt è più un giocatore fisico, abbastanza geometrico, calcio diciamo scolastico, però diciamo nel in non possesso di palle è un ottimo predatore e quindi gioca sul corto. Io è un giocatore che conosco bene già dall'under 20 dell'Uruguay, per cui come fotografia di giocatore credo che possa giocare nella Juve se non c'è Pjanic o se la Juve non dovesse vendere Tonali. E il problema invece di Pogba forse è un obiettivo di entrambe le squadre un po' troppo sofisticato, per usare un termine, per me è un bersaglio completamente da non raggiungere, perché l'Inter già Eriksen nel 3-5-2 Conte non lo fa giocare, secondo me non è giocatore che può giocare con i due attaccanti, può giocare un 4-3-1-2 sicuramente dietro i due attaccanti, ma Conte non cambia il suo modulo di gioco. E nello stesso tempo devo dire, ritornando a Torino, per me la Juve già in quel ruolo lì si è abbastanza coperta, il centrocampo della Juve ormai è abbastanza delineato, quindi Tonali diventa un giocatore da disputarselo sia la Juve che con l'Inter.
Allora, bene, siccome io so che devo salutare Gianni Di Marzio per impegni, quindi allora Gianni, io ti saluto per il momento, ci sentiamo presto, sì, grazie e buon proseguimento. Grazie a Gianni Di Marzio.
Ciao,
allora,
ciao. Buon proseguimento.
Grazie ancora. Luca Marelli, vengo da te, coinvolgo anche Arturo Minervini. Luca, voglio ritornare sul caso che insomma le parole dell'ex procuratore della FIGC Giuseppe Pecoraro, che sono uscite sul Mattino nell'edizione di ieri, che hanno scatenato naturalmente un bailam di polemiche. È stata la direzione di Orsato in Inter Juventus che mi ha portato ad avere delle tensioni con il mondo arbitrale. Avevo avuto esposti e non credo che avremmo trovato prove di balafede, e chiesi all'AIA prima e poi alla Lega, ai soliti fini conoscitivi, i dialoghi audio video tra VAR e arbitro di quella partita. Ce li diedero solo a inizio campionato successivo, ma lì ci fu una sorpresa. Aprimo il file e l'unico episodio in cui non c'è audio registrato era l'unico che ci importava, quello tra Orsato e il VAR, che aveva portato alla mancata espulsione di Pjanic. Motivo? Mi dissero che non c'era e basta. Sono certo che non ci sia stato dolo, ma ero obbligato a procedere, anche perché dovevo dare delle risposte a quegli esposti. Alla fine ho archiviato, già qui non ho capito perché lui ha archiviato, ed è per questo che c'è bisogno di maggiore trasparenza. Allora, si unisce anche alla discussione il collega Ciccio Marol del Corriere dello Sport. Ciao Ciccio, ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao, buongiorno a voi.
Allora, buongiorno. Luca Marelli, Arturo Minervini. Luca, posso chiederti un tuo chiarimento che tu già ieri hai fatto attraverso i social, quindi di quell'episodio. Chiedo un po' di attenzione ad Arturo, che c'è un grandissimo rumore, credo che sia il vento, non so.
Sente niente, sente.
Risposto.
Luca, torno da te. Sulla questione, sì. Vai.
Sì, partiamo della ricostruzione del viaggio che viene compiuto dall'audio, dai file relativi alle conversazioni tra VAR e arbitro. Alla fine della partita, il file audio non va né alla Lega né all'AIA, viene inviato direttamente dal broadcast all'IFAB.
All'IFAB, viene inviato all'IFAB.
Ah, bene, bene, okay. Scusami, non avevo capito.
Prego.
L'IFAB archivia, e chiaramente didattiche.
Ma abbiamo un problema, Luca, aspetta un secondo perché abbiamo un problema con l'audio, vediamo un po' se riusciamo a risolverlo, perché va e viene, un po' intermittenza, riproviamo. Allora, siamo arrivati che viene inviato all'IFAB questo audio, riproviamo un attimo Luca.
Che viene inviato all'IFAB via relativi tra arbitro e
No, Luca, sì, facciamo una cosa. Abbiamo un problema, purtroppo. Guarda, facciamo una cosa. Possiamo fare telefonica in modo che ci spiega la cosa che ci tenevo con Luca Marelli? Vediamo un attimo di risolvere il problema. Magari facciamo telefonico se non riusciamo a farla con il collegamento audio-video. E allora, torno da Arturo Minervini intanto nel frattempo. Arturo,
sì.
Sì, mettiti un po' più a favore di camera che sei sparito praticamente. Allora, ecco, adesso ti vedo bene. No, ti chiedo, questo ha scatenato un putiferio a Napoli, giusto?
Sì, ha scatenato, o meglio, ha riaperto una ferita che poi in realtà non si era mai rimarginata del tutto. E soprattutto, Marco, quello che adesso la gente si chiede è, al di là poi della prassi, al di là di tutto, è perché Pecoraro parli adesso? Perché lo dica a distanza di tutti questi mesi? E poi vogliamo capire, la gente di Napoli vuole capire perché questo file non c'è. È chiaro, adesso Luca Marelli,
ecco, abbiamo ristabilito il collegamento, sì,
ci dirà che quell'episodio non era applicabile il VAR, abbiamo capito, ma ci sembra impossibile che non ci sia stato comunque un confronto tra Orsato e Vale, una parola, un qualcosa se la saranno pur detta, perché manca proprio quella parte. È vero che non vengono archiviate, però se Pecoraro l'aveva richiesto, perché non c'è? È possibile che non ci siano detti nulla?
Ok, ti fermo un attimo, Arturo. Ti fermo un attimo. Ti fermo un attimo. Ciccio Marolda, anche tu hai questo tipo di domanda, così abbiamo ricollegato, abbiamo ristabilito il contatto con Luca Marelli e poi gli lasciamo la parola. Anche tu hai questa domanda?
No, io ti dico la verità. Io ho più che una domanda, credo di avere il diritto a sapere le cose come sono andate, ma non perché siano, io sia di Napoli come Arturo e quindi la cosa interessi perché è una ferita aperta, una ferita mai chiusa. No, io credo che questo sia interesse proprio del calcio, quello di conoscere le cose come sono andate e di avere un calcio quanto più trasparente possibile. Io sono un ignorante in queste cose e non solo in queste. Ti dico che se mi danno un audio in cui si sente un sottofondo sempre quando si parla e a un certo punto questo sottofondo scompare, io ho il diritto di chiedermi perché. E poi ti dico, non mi interessa chi sia stato Gifab, sia stato Leribar, sia stato Pecoraro, sia stato la FIGC, non mi interessa nulla. Io credo di avere il diritto di sapere se è successo qualcosa, perché è successo e chi l'ha fatta succedere. E ti dico di più, che ove mai dovesse venire fuori una carenza o anche un minimo dolo, ci sarebbero gli estremi per un'inchiesta della magistratura ordinaria. Quindi io credo che la chiarezza deve farla o la giustizia sportiva o deve farla la giustizia ordinaria.
Bene, questi sono i due punti di vista e vado da Luca Marelli, che mi scuso ma avevamo preparato il collegamento con Skype ma c'era un problema. Però Luca, ti ho ripreso, hai sentito un po' i due quesiti, ti lascio a te la parola.
Sì, no, non capisco cosa voglia dire che ci debbano essere comunque la giustizia sportiva o la giustizia ordinaria a fare chiarezza su che cosa. Non mi sfugge veramente il nesso, cioè se dovessimo aprire un'inchiesta per qualsiasi episodio, no, perché qualcuno ha un dubbio, a questo punto i tribunali non bastano neanche se fossero 10 volte tanto.
Ma qui non si tratta di qualcuno, qui si parla dell'ex procuratore federale, cioè non si tratta di un tizio pescato in strada.
Lui dice, Arturo dice, qui si tratta di un'uscita del procuratore federale, ex procuratore federale.
Era il procuratore federale.
Sì, sì, quel momento era procuratore federale. Sì, io mi domando perché archiviato non è andata avanti. Vabbè, però.
Si tratta di atti che sono arrivati 5 mesi dopo la richiesta, si tratta di atti che lasciano qualche dubbio perché c'è un audio che va e viene e uno che si interrompe. Ecco, tutto qua. Queste sono le ragioni. Okay. Possono essere stupide, ma credo che fare chiarezza su questo sia nell'interesse del calcio, non del Napoli o del Portici o di chi volete.
Allora, ripetiamo dall'inizio. Le conversazioni tra VAR e arbitro iniziano ad essere registrate quando c'è un contatto tra arbitro e VAR. Non vengono registrati tutti i 90 minuti, tanto è vero che non ci sono registrazioni tra arbitro e assistenti, per esempio, perché non vengono registrate, semplicemente anche se si parlano in continuazione durante tutta la partita. il fatto, quando mi è stato ricordato di un esempio, gli europei 2008, in cui c'erano tutte le conversazioni con gli assistenti, vero? Ma stavano preparando un docufilm, ed era ovvio che ci fosse la registrazione, perché era incentrato proprio su quello, per far capire come avvengono le conversazioni tra arbitro e assistente. Ma io ho arbitrato con gli auricolari e non è mai stato registrato niente. Mai una parola è stata registrata in tutte le partite che ho arbitrato in Serie A, Serie B con gli auricolari. Mai. 3 anni e mezzo, 80 partite, mai registrata una parola, perché non era prevista una registrazione. L'IFAB ha chiesto alle federazioni di procedere alle registrazioni tra VAR ed arbitro a livello didattico, perché gli servono per capire il funzionamento del VAR, visto che comunque sono soltanto 3 anni che viene utilizzato e ci sono chiaramente tanti margini di miglioramento, anche nella comunicazione tra arbitro e VAR.
Quindi mi stai dicendo, Luca, per essere chiaro, che quello che chiede l'IFAB, io cerco per fare sempre chiarezza, quello che chiede l'IFAB è il colloquio relativo ai casi da VAR?
Quando c'è stato... Tutti i casi in cui c'è un contatto tra VAR e arbitro viene automaticamente registrato.
Okay.
Il file, una volta chiusa la partita, non va né alla Lega, che ci mancherebbe, e neanche all'AIA. Va direttamente dal broadcast che produce l'immagine, che produce tutto quello che succede durante la partita, finisce direttamente all'IFAB. E poi è l'IFAB che su richiesta spedisce gli audio. Perciò io non credo che ci sia qualche motivo per cui l'IFAB possa aver mandato degli audio tagliati. In realtà quell'audio non esiste, per un semplicissimo motivo: perché Valeri ha valutato quell'episodio non chiaro, come un chiaro evidente errore, ma soprattutto perché non aveva la possibilità di intervenire, perché adesso dopo 2 anni salta fuori qualcuno che dice che quello era un episodio che poteva essere valutato anche a cartellino rosso. 2 anni fa non ne parlava nessuno. Assolutamente nessuno.
Se mi trovano, una persona, non è possibile.
Una persona, se mi trovate una persona, allora, che in occasione del fallo di Pjanic su Rafinha aveva chiesto il cartellino rosso, allora alzo le mani. Non ce n'è stata una, perché quello è un cartellino giallo, chiaro.
Parliamo di un secondo giallo, non di un rosso, chiedo scusa per dire.
Sì, sì, per un secondo giallo. Sì, sì, sì.
Il VAR non può intervenire
sul secondo giallo. Allora, ti fermo un attimo, Luca. Osservazione di Ciccio Marolda e anche Arturo Minervini. Ciccio.
No, io suggerisco, se viene fuori l'ex procuratore che mi dice che c'è qualcosa di non chiaro, che chiede gli atti e gli arrivano dopo 5 mesi, che ha il sospetto anche lui che in quegli atti ci manchi qualcosa, perché si interrompe l'audio a un certo punto, in qualche caso si interrompe proprio su quell'episodio.
Lui dice che non c'è l'audio, Arturo Ciccio, lui dice che non c'è l'audio. Non manca l'audio di quella situazione.
Non dico che ci deve essere qualcuno che ha truffato un audio. Dico che è un episodio che probabilmente aveva e ha ancora oggi bisogno di essere chiarito per la tranquillità di tutti. Qui non si vuole portare nessuno in piazza e impiccarlo. Questo no. Però io credo che un chiarimento farebbe bene a tutti.
Bene da fare. C'è ancora Ciccio, è caduta la linea, c'è Ciccio Marolda?
No,
voglio sentire anche Arturo Minervini e poi ritorno da Luca Marelli. Arturo.
No, io resto perplesso, perché non credo che Pecoraro non conosca il procedimento del VAR. Se dice quelle cose...
Beh, però perdonami,
crede...
Arturo, se dice quello non conosce il regolamento del VAR, dicendo l'intervento del VAR al secondo giallo.
Lui non dice deve intervenire il VAR per espellere Pjanic per il secondo giallo. Lui dice evidentemente che ci sono registrazioni di tantissimi momenti di quella partita, non necessariamente in cui il VAR interviene, perché manca quel pezzo lì. Io credo che sia chiaro. Poi, se vogliamo inventarci la storiella che il VAR non poteva intervenire e quindi manca, non ci sono parlati e gli arbitri sono rimasti in silenzio, io non ci credo. Io credo che comunque due arbitri si confrontino in un momento del quello, quando Orsato viene accerchiato da 20 calciatori. Un confronto c'è, silente, non silente, ma c'è tra Valeri e Orsato. Io credo che qualcosa si siano detti.
Sì, però
siamo semplicemente sapere cosa si sono detti, punto.
Però siamo sempre Vado da Luca.
No, nel pensiero di Pecoraro, non del mio, perché se Pecoraro ha dei dubbi, io non credo che Pecoraro non conosca come si utilizzi il VAR e quando il VAR possa intervenire, onestamente. Poi se vogliamo raccontare questa favola, va bene, ci crediamo.
Va bene.
Allora, tutto come Marco, prima.
Marco, vado da Luca, Luca.
Mettiamoci subito d'accordo, perché io ci metto un attimo ad attaccare. Allora, le storielle non le invento, le favole non le invento. No, questi termini li utilizza.
Ma non parlavo di te, Luca, parlavo in generale di come
signor dottor Menervini, stavo parlando di delle favole che non si sono parlati. Io le sto dicendo che
lei ha fatto il confronto
uno alla volta, però, dai, ragazzi.
Aspetta
un attimo, Arturo, fammi finire Luca, per favore, dai, Luca.
Allora, quello che è stato detto, ma ha detto a un certo punto, se c'è stato un confronto silente o non silente, allora il confronto non può essere silente, ci deve essere per forza di parole da una parte all'altra. Il silent check, cosa significa silent check? Silent check vuol dire che il VAR non comunica con l'arbitro, ma controlla l'episodio. Una volta che ha controllato l'episodio, decide se aprire o meno il canale con l'arbitro.
Okay.
È probabile che abbia fatto un silent check in quel caso? Sì, è probabile. È probabile che non abbia aperto il canale perché si tratta di una munizione chiara, non c'è un chiaro evidente errore? È sicuro. Perché in quel caso, se Valeri avesse aperto il canale con Orsato per comunicargli di fare il cartellino giallo, sarebbe stato sospeso, perché il protocollo non prevede l'intervento del VAR per una seconda ammonizione. Il fatto che manchi la parte, non è che manca la parte, quella parte non è mai esistita, semplicemente.
Allora c'è un ascoltatore che ci scrive, nelle immagini Orsato non mette le mani all'orecchio come fanno di solito per ascoltare il VAR. Vede, si ricordano tutto. Si ricordano tutto pure gli ascoltatori.
Marco, ascolta, qua bisogna dire, non è che non lo so io, basta fare un ragionamento. Se Picoraro ha aperto un fascicolo su Inter Juventus, se lo dice lui,
sì,
e poi l'ha chiuso.
Perché l'ha chiuso?
Esatto. Qual è?
Infatti è questa la domanda anche che faccio io. Perché
l'ha chiusa? Sono convinto di una cosa, Marco. Io sono convinto che nei prossimi giorni, in qualche maniera, verrà fuori il verbale di chiusura dell'indagine. E poi probabilmente lì sapremo il perché.
Okay.
Che ne viene chiuso. Se avesse avuto qualche dubbio, se avesse voluto, aveva tutti i poteri per poter convocare, perlomeno in termini informali, Orsato, Valeri e anche i giocatori che erano lì attorno, perché i giocatori possibilmente non abbiamo sentito niente, se c'era una conversazione è possibile che con tutte le polemiche che ci sono state nessuno abbia mai detto niente di questo tra i giocatori che erano intorno. L'ha detto Arturo, che c'era un sacco di giocatori attorno, eppure nessuno ha sentito la conversazione col VAR. Che strano.
Ciccio Marolda, siamo quasi a chiudere, dai, a chiudere un giro. Ciccio Marolda.
Sì, assolutamente. Poi ho tutto Marelli, lei mi sembra che sia avvocato, Marelli, se non ricordo male, anche perché a una certa età la memoria lo sia. Però io non ho dubbi che non succederà nulla e che si chiuderà tutto, sarà tutto archiviato. Dico soltanto che se viene fuori un fatto del genere, detto non da uno qualunque, uno che è...
abbiamo perso Ciccio Marolda. Ce l'abbiamo? No, io l'unica cosa che non capisco, lo potete recuperare perché è caduto, l'unica cosa che non capisco è perché ha archiviato la cosa e non è andato avanti l'ex procuratore. Arturo?
No, ma sulle colpe o sulle mancanze di Pecoraro sicuramente possiamo discutere. Quello che io discuto è semplicemente il fatto che, alla luce di quello che ha detto adesso, con ritardo colpevole, non colpevole, doloso, non doloso, non lo so, non lo voglio nemmeno sapere. Io credo che da parte degli organi che in quel momento rappresentavano la classe arbitrale, adesso serva una posizione ufficiale, serva un chiarimento. Marelli ci dice non c'è l'audio VAR, io mi aspetto che gli organi che in quel momento comandavano e gestivano gli arbitri vengano fuori ufficialmente e ci dicono non c'è l'audio VAR perché non esiste quest'audio, punto, semplice, è tutto torna.
Tutto a chiarezza anche in questo senso. Perfetto, no, ma ci sta, io ripeto, sono tre posizioni. Abbiamo recuperato Marolda, prima di salutarvi. Marolda, stavi chiudendo il discorso, è caduta la linea.
Ora, non so a che punto è arrivato, comunque è caduta la linea, anche qui c'è stata un'interruzione dell'audio.
Sì.
tra di noi, quindi non è successo nulla allora, dai. Non è successo nulla adesso, ecco, soltanto un gran saluto a tutti.
Però ti aspetti anche tu, diciamo, di conoscere fino in fondo questa vicenda, come diceva Arturo Marolda?
Mi piacerebbe molto, ma non ho assolutamente fiducia in questo. Cioè non accadrà nulla, o perché non è accaduto assolutamente nulla, o perché ormai le cose sono andate, lasciamo andare.
Luca Marelli, vengo da te e nel salutarvi, Luca, invece tu hai detto che secondo te uscirà fuori qualcosa nei prossimi giorni?
Ma no, probabilmente uscirà il verbale col quale si è deciso di chiudere l'indagine e ci sarà dentro la spiegazione del motivo per cui Pecoraro ha deciso di chiudere l'indagine, probabilmente perché si è reso conto che non c'era materiale. Non c'era materiale, e se lui avesse avuto il dubbio che quel materiale fosse stato artatamente eliminato dal file, avrebbe continuato e probabilmente avrebbe ascoltato anche il responsabile Rizzoli, perché chiaramente se Pecoraro fa trapelare l'idea che quel file è stato eliminato da qualcuno, evidentemente qualcuno in mente ce l'ha, che sia della Lega, che sia dell'AIA, che sia dell'IFAB, evidentemente se lui pensa che è stato eliminato parte dell'audio, evidentemente è stata messa in atto opera una azione illegittima o illecita, e perciò bisogna continuare.
Certo, per quale
motivo allora invece ha chiuso tutto? Probabilmente perché gli è stato spiegato dalle persone che erano competenti in questa materia, gli è stato spiegato che l'audio non c'era per il semplice motivo che in quel caso non ci fu una colloquio tra arbitro e VAR. Semplice.
Bene, va bene. Allora, io vi ringrazio per la vostra, diciamo così, chiacchierata che ci siamo fatti, e vediamo un po' come andranno a finire le cose. Grazie Arturo Minervini, grazie a Ciccio Marolda e Luca Marelli per essere stati con noi. Un abbraccio e buon proseguimento.
Ciao.
Allora,
grazie.